08 gennaio 2020. La scienza può escludere l'esistenza di Dio? Di Mark Halpert, fratto Scientific American fratto AGF. Qualcosa invece del nulla? A questa domanda, che si pongono sempre più spesso molti fisici teorici, la scienza, che pure è riuscita a confutare la teoria dell'universo come disegno intelligente, non è ancora in grado di rispondere. Per farlo dobbiamo prima capire più a fondo le leggi della natura e la loro origine. Meglio chiarirlo subito, in campo religioso non ho una posizione specifica da sostenere, non sono credente, e non sono un ateo convinto, per 10 anni sono stato uno dei redattori di Scientific American, in quel periodo abbiamo evidenziato con diligenza le falsità dei proponenti della teoria del disegno intelligente, che sostenevano di vedere la mano di Dio nell'origine delle strutture biologiche complesse come l'occhio umano o il flagello dei batteri. Meglio chiarirlo subito, in campo religioso non ho una posizione specifica da sostenere, non sono credente, e non sono un ateo convinto, per 10 anni sono stato uno dei redattori di Scientific American, in quel periodo abbiamo evidenziato con diligenza le falsità dei proponenti della teoria del disegno intelligente, che sostenevano di vedere la mano di Dio nell'origine delle strutture biologiche complesse come l'occhio umano o il flagello dei batteri. Ma nel 2008 ho lasciato il giornalismo per la letteratura, ho scritto romanzi che parlano di Albert Einstein, della teoria dei quanti e dei misteri del cosmo, e nei miei libri continuano a spuntare idee che hanno a che fare con Dio, è giusto comunque che gli scienziati facciano almeno un tentativo di rispondere alle domande sui fini dell'universo. La maggior parte degli scienziati parte dall'assunto che scienza e religione siano campi del tutto separati in Nash, o per usare l'espressione del biologo evoluzionista Stephen Jay Gould, magisteri non sovrapponibili. Man mano che investigano sui caratteri più fondamentali della natura, però i fisici stanno affrontando questioni che da tempo erano territorio dei filosofi e dei teologi. L'universo è infinito ed eterno, perché sembra seguire leggi matematiche, e sono inevitabili queste leggi. E ancora, e forse è la domanda più importante, perché esiste l'universo, perché c'è qualcosa invece del nulla, scienza e fede, un dibattito fra Lawrence Krauss e Richard Dawkins. Il filosofo medievale Tommaso d'Aquino pose questo genere di domande nel XIII secolo nella sua Summa Theologica, dove presentò diversi argomenti a sostegno dell'esistenza di Dio. Osservò che tutti gli oggetti esistenti al mondo possono passare dallo stato di potenzialità allo stato di attualità. Un cubetto di ghiaccio può fondere, un bambino può crescere, ma la causa del cambiamento deve essere qualcosa di ulteriore rispetto a quell'oggetto. L'aria calda fa fondere il cubetto di ghiaccio, il cibo nutre il bambino. La storia dell'universo può così essere vista come un'infinita catena di cambiamenti, ma sostiene l'Aquinate ci deve essere un ente trascendente che ha dato inizio alla catena, un'entità in sé immutabile che abbia già tutte le qualità che gli oggetti del mondo possono arrivare a possedere. E ancora, questo ente deve essere eterno, essendo radice di tutte le cause, nulla può averlo causato. E a differenza di tutti gli oggetti del mondo, l'ente trascendente è necessario, deve esistere. L'Aquinate identificò questo ente con Dio. Il suo ragionamento finì per esser detto argomento cosmologico e fu oggetto delle elaborazioni di molti filosofi. Nel XVIII secolo il filosofo tedesco Gottfried Leibniz definì Dio come un essere necessario che ha in se stesso la ragione della sua esistenza. È interessante notare che Leibniz è stato anche un matematico e un fisico e inventò il calcolo differenziale e integrale più o meno in contemporanea con Newton. Lo svilupparono in modo indipendente, tanto Leibniz che Newton si consideravano dei filosofi naturali e passavano liberamente dalla scienza alla teologia e viceversa. Nel XX secolo la maggior parte degli scienziati aveva ormai smesso di escogitare prove dell'esistenza di Dio, ma il collegamento tra fisica e fede non si era del tutto interrotto. Einstein, che spesso parlava di religione, non credeva in un Dio personale che influenza la storia o il comportamento umano, ma non per questo era ateo. Preferiva definirsi agnostico, anche se a volte inclinava verso il panteismo del filosofo ebreo-olandese Baruch Spinoza, che nel XVII secolo proclamò che Dio è identico alla natura. Niels Bohr e Albert Einstein, Science Photo Library fratto AGF. A sua volta Einstein paragonava la razza umana a un bambino piccolo in una biblioteca piena di libri scritti in lingue che non gli sono familiari. Il bambino nota che c'è un piano definito nella disposizione dei libri, un ordine misterioso che non comprende, ma che sospetta soltanto vagamente. Questo, mi pare, è l'atteggiamento della mente umana, anche la più grande e la più coltivata rispetto a Dio. Vediamo un universo meravigliosamente disposto, che obbedisce a delle leggi, ma queste leggi le comprendiamo solo in modo vago. Spesso, quando parlava di fisica, Einstein nominava Dio. Nel 1919, dopo che alcuni scienziati britannici ebbero confermato la teoria della relatività generale osservando l'incurvarsi della luce delle stelle intorno al Sole, gli venne chiesto come avrebbe reagito se i ricercatori non avessero trovato quelle prove a sostegno. «Mi sarebbe dispiaciuto per il buon Dio», disse Einstein. «La teoria è corretta. Il suo atteggiamento era una strana mistura di umiltà e arroganza. È evidente il senso di timore reverenziale con cui guarda alle leggi della fisica e la sua gratitudine per il fatto che siano decifrabili per via matematica. L'eterno mistero del mondo è la sua comprensibilità», ha detto. «Il fatto che sia comprensibile è un miracolo». Ma negli anni 20 e 30 del Novecento oppose una strenua resistenza alla teoria allora emergente della meccanica quantistica perché urtava contro la sua ferma convinzione che l'universo fosse deterministico, cioè che le azioni fisiche abbiano sempre un effetto prevedibile. Famosa è rimasta la frase con cui criticò l'indeterminazione prevista dalla teoria quantistica. Dio non gioca a dadi con l'universo. Si dice che Niels Bohr, il padre della meccanica quantistica, abbia ribattuto Einstein: smettila di dire a Dio cosa deve o non deve fare. Sherlock Holmes e il mistero dell'universo senza scopo di John Horgan, fratto scientific American. Anche se oggi la teoria quantistica sta a fondamento della fisica delle particelle, molti scienziati continuano a condividere il disagio di Einstein per le sue implicazioni. La teoria ha svelato aspetti della natura che sembrano soprannaturali. L'atto di osservare una cosa può a quanto pare alterarne la realtà e l'entanglement quantistico deriso da Einstein come una spettrale azione a distanza può intrecciare insieme parti distanti dello spazio-tempo. Le leggi della natura pongono stretti limiti a ciò che possiamo apprendere sull'universo. Non possiamo, per esempio, sbirciare dentro i buchi neri né vedere qualcosa che si trovi al di là della distanza che la luce ha attraversato a partire dal Big Bang. C'è posto in questo universo per il Dio causativo di Tommaso d'Aquino e di Leibniz, o magari per il Dio più diffuso di Spinoza. Il compianto fisico delle particelle Victor Stenger ha affrontato la questione nel libro del 2007 Dio, un'ipotesi sbagliata. Perché la scienza non crede in Dio, Orme, Roma 2011. Stenger respinge rapidamente la nozione teista di un Dio che risponda alle preghiere e guarisca i bambini ammalati, perché ormai questo genere di interventi divini sarebbero stati osservati dagli scienziati. Dopodiché porta anche argomenti meno convincenti contro l'esistenza di un Dio in testo in senso deista, che avrebbe creato l'universo e le sue leggi per poi fare un passo indietro e guardarlo evolvere. Stenger sostiene che molte leggi della natura, come quella della conservazione dell'energia, conseguono in modo inevitabile dalle simmetrie dell'universo osservate, per esempio l'inesistenza di punti o direzioni privilegiate nello spazio. Non c'è ragione per cui le leggi dell'universo non possano essere venute dall'interno dell'universo stesso, scrive. Spiegare la creazione dell'universo, però, è più complicato. I cosmologi non sanno neppure se l'universo abbia avuto un inizio. Potrebbe invece aver avuto un eterno passato prima del Big Bang, indefinitamente esteso all'indietro nel tempo. Alcuni modelli cosmologici propongono che l'universo abbia attraversato una serie incessante di cicli di espansione e contrazione, e alcune versioni della teoria dell'inflazione postulano un eterno processo in cui nuovi universi si diramano di continuo da uno sfondo inflazionistico in rapida espansione. Altri cosmologi sostengono invece che l'inflazione deve pur essere iniziata da qualche parte e che il suo punto di partenza potrebbe essere stato essenzialmente il nulla. Come ci insegna la teoria quantistica, persino lo spazio vuoto ha una sua energia e il nulla è instabile. Nello spazio vuoto possono accadere cose improbabili di ogni genere e una di esse potrebbe essere stata un'improvvisa caduta a un livello più basso dell'energia del vuoto che avrebbe potuto innescare l'espansione inflazionaria. Il pensiero analitico stimola l'incredulità religiosa. Per Stenger, questa possibilità teorica è una prova del fatto che Dio non è necessario per la creazione. L'ordine naturale delle cose è che c'è qualcosa e non il nulla, scrive. Un universo vuoto richiede l'intervento soprannaturale, un universo pieno no. Ma questa conclusione sembra un po' affrettata. Gli scienziati non comprendono ancora appieno il mondo dei quanti, e al momento le loro ipotesi sui primi momenti della creazione non sono molto più che delle ipotesi. Abbiamo bisogno di scoprire e capire le leggi fondamentali della fisica prima di poter dire che sono inevitabili. E abbiamo bisogno di esplorare l'universo e la sua storia in modo un po' più completo prima di poterci pronunciare in modo così definitivo sulle sue origini. Giusto per amor di discussione, comunque, assumiamo che questa ipotesi della creazione quantistica sia corretta. Supponiamo che l'universo in cui viviamo abbia generato le sue stesse leggi e sia venuto in essere da sé. Non ricorda molto da vicino ciò che diceva Leibniz di Dio, un essere necessario che ha in se stesso la ragione della sua esistenza, e somiglia anche al panteismo di Spinoza, la sua proposizione per cui l'universo nel suo insieme coincide con Dio. Invece di provare che Dio non esiste, forse la scienza ci darà una definizione più ampia della divinità. Cerchiamo però di evitare di fare passi più lunghi delle gambe. Per far avanzare la ricerca di senso dell'umanità intera, dovremmo dare la priorità al finanziamento di telescopi avanzati e altri strumenti scientifici che possano fornire i necessari dati ai ricercatori che studiano la fisica fondamentale. E forse questi sforzi condurranno a qualche progresso anche nel campo della teologia. Il ruolo centrale dell'osservatore nella teoria quantistica è davvero curioso. È possibile che la razza umana abbia, dopo tutto, un suo ruolo cosmico. È possibile che l'universo sia fiorito in un numero indicibile di realtà contenenti ciascuna miliardi di galassie e vasti oceani di vuoto fra l'una e l'altra solo per produrre qua e là qualche comunità di osservatori. Lo scopo ultimo dell'universo sarebbe dunque osservare il suo proprio splendore. Forse dovremo aspettare e vedere. End.